Cari amici, è di nuovo con grande piacere che vi ritrovo per continuare il nostro studio dei messaggi alle sette chiese. Oggi vedremo il messaggio destinato alla chiesa di Filadelfia, il cui nome significa l'amore dei fratelli. E vedremo che questa chiesa non riceve alcun rimprovero. A quale epoca corrisponde? Vi ricordo sommariamente ciò che abbiamo finora visto. Efeso è la chiesa primitiva, primo e secondo secolo. Smirne è la chiesa perseguitata, terzo e inizio quarto secolo. Pergamo è la chiesa che inizia a fuorviare e a centralizzare, è il quarto e il quinto secolo. Poi c'è Tiatiri, Leodato del tempo, dice Gesù. Ed è una chiesa che dura più di 1000 anni fino alla Riforma. E se si può dare una data di partenza alla Riforma, questa è il 1517. Poi c'è la Chiesa di Sardi, la Chiesa della Riforma, che inizia nel XVI secolo e va fino a quella rivoluzione che non ha toccato solo la Francia, ma tutti i paesi d'Europa, ossia la Rivoluzione francese. E noi arriviamo ora a Filadelfia, l'amore dei fratelli. Leggiamo questo testo al capitolo 3, versetti da 7 a 13. All'angelo della chiesa di Filadelfia scrivi: queste cose dice il Santo, il veritiero, colui che ha la chiave di Davide, colui che apre e nessuno chiude, che chiude e nessuno apre. Io conosco le tue opere. Ecco, ti ho posto davanti una porta aperta che nessuno può chiudere, perché, pur avendo poca forza, hai serbato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Ecco, ti do alcuni della sinagoga di Satana, i quali dicono di essere giudei e non lo sono, ma mentono. Ecco, io li farò venire a prostrarsi ai tuoi piedi per riconoscere che io ti ho amato. Siccome hai osservato la mia esortazione alla costanza, anch'io ti preserverò dall'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero per mettere alla prova gli abitanti della terra. Io vengo presto. Tieni fermamente quello che hai, perché nessuno ti tolga la tua corona. Chi vince, io lo porrò come colonna nel tempio del mio Dio, ed egli non ne uscirà mai più. Scriverò su di lui il nome del mio Dio e della nuova Gerusalemme che scende dal cielo da presso il mio Dio e il mio nuovo nome. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Gesù si presenta come il Santo. Queste cose dice il Santo, il veritiero. Questa designazione è molto importante per quel periodo. Questa chiesa è una chiesa autentica, ma si definisce pure come colui che ha la chiave di Davide, colui che apre e nessuno chiude. Per capire questo, bisogna cercare nel libro di Isaia, al capitolo 22 e ai versetti da 20 a 23.
Voici ce que nous lisons.
In quel giorno io chiamerò il mio servo Eliachim, figlio di Chilchia, lo vestirò della tua tunica, gli allaccerò la tua cintura, rimetterò la tua autorità nelle sue mani. Egli sarà un padre per gli abitanti di Gerusalemme e per la casa di Giuda. Metterò sulla sua spalla la chiave della casa di Davide. Egli aprirà e nessuno chiuderà. Egli chiuderà e nessuno aprirà. Lo pianterò come un chiodo in un luogo solido. Egli diverrà un trono di gloria per la casa di suo padre. Ecco il testo proposto. Bisogna ora capire il suo contesto. Isaia vive nell'VIII secolo, ai tempi dei re Osea ed Ezechia. Sebna è il sovrintendente del palazzo. Al quarto anno del re di Ezechia, il re d'Assiria conquistò il regno del nord. Caduto il regno del nord, Sennacherib attacca il regno di Giuda, tenuto dai discendenti di Davide. Una dopo l'altra cadono le città fortificate. Non resta più che Gerusalemme. Allora Ezechia decide di mandare degli emissari per fare una proposta a Sennacherib. Ecco, il tuo prezzo sarà il mio prezzo. Che cosa chiedi per evitare di prendere Gerusalemme? Sennacherib esige una gran quantità di denaro. Ed Ezechia, a malincuore, è obbligato a togliere le decorazioni d'oro che aveva messo nel tempio e gli consegna tutto l'oro e l'argento che può. Si potrebbe pensare che ciò basti, ma Sennacherib si sente forte e chiede di più. Lo fa in modo sottile. Manda degli emissari per parlare al popolo, che si trova dietro le mura di Gerusalemme e che subisce la pressione del nemico. Il messaggio consiste nella proposta di diventare sudditi di Sennacherib. Basta semplicemente ripudiare l'autorità di Ezechia. A quel punto il popolo potrebbe essere tentato di accettare o di dividersi. Ma Ezechia aveva dato l'ordine di tacere, di non dire una parola. Gli emissari sono sorpresi e sta per accadere un cambiamento. Si tratta del cambiamento di governatore. Eliachim prende il posto di Sebna. Poi Ezechia va a consultare il profeta Isaia, che consiglia a Ezechia di resistere alle pretese di Sennacherib. Sennacherib insulta Dio. Ma quale Dio potrà liberarvi dalla mia mano? Non conosce il Dio di Israele. Nella notte seguente, l'angelo del Signore colpisce 185.000 uomini nell'accampamento degli Assiri, trovati cadaveri la mattina. Allora, mentre Sennacherib era tentato di attaccare la città, riceve cattive notizie. Il re d'Etiopia si è mosso per fargli guerra. Con questi fatti è obbligato a partire, anche se dice: «Non crediate che io non torni». Peggio, tornato a casa, viene ucciso da due dei suoi figli. Un terzo figlio gli succederà sul trono. Constatiamo che il cambiamento di governatore del palazzo dà l'occasione di un cambiamento di strategia. Non si tratta più di piegarsi alle richieste del re nemico, ma di resistergli. E Dio compie il lavoro. Si passa da Sebna a Eliachim. Con lui e il profeta Isaia. Le cose cambiano. Questo fatto storico è il centro di questa profezia. Profezia che continua nei versetti seguenti, Isaia 22, 24 e 25, in cui vedremo che dietro Eliakim si profila già la figura di Gesù. A lui sarà sospesa tutta la gloria della casa di suo padre, i suoi rampolli, nobili e ignobili, tutti i vasi più piccoli, dalle coppe alle bottiglie. In quel giorno, dice il Signore degli eserciti, il chiodo piantato in luogo solido sarà tolto, sarà strappato, cadrà. Tutto ciò che vi era appeso sarà distrutto, poiché il Signore l'ha detto. Questo chiodo, fissato in luogo sicuro, che cadrà, è Gesù. Il fardello che pesava su di lui è il fardello del peccato. In un istante, al momento della morte di Gesù, questo peso cade. Allora è lui, Gesù, che giudicherà. Ha le chiavi, sa chi potrà entrare e chi potrà uscire. Per passare dal luogo santo al luogo santissimo, è lui che ha la chiave. È lui che sa chi verrà introdotto alla presenza di Dio. Vorrei che leggessimo insieme nel Vangelo di Giovanni i versetti da 22 a 27 del capitolo 5. Il Padre non giudica nessuno, ma ha affidato tutto il giudizio al Figlio, affinché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Chi non onora il Figlio non onora il Padre che lo ha mandato. In verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. In verità vi dico, l'ora viene, anzi è già venuta, che i morti udranno la voce del Figlio di Dio e quelli che l'avranno udita vivranno. Perché come il Padre ha vita in se stesso, così ha dato anche al Figlio di avere vita in se stesso. Egli ha dato autorità di giudicare, perché è il Figlio dell'uomo. Quindi non è Dio Padre che giudica, ma Gesù. Vediamo ora, al versetto 8, la constatazione nei confronti di questa Chiesa. Io conosco le tue opere. Ecco, ti ho posto davanti una porta aperta che nessuno può chiudere, perché, pur avendo poca forza, hai serbato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Conosco le tue opere e ho messo davanti a te una porta aperta. Ma precisa, hai serbato la mia parola. Ed è questa, probabilmente, la chiave del successo di questa Chiesa. Dobbiamo però chiederci che cos'è questa porta aperta. L'Apostolo Paolo ci dice come la concepisce. Due testi ci permettono di capire. Innanzitutto, un testo che si trova nella prima epistola ai Corinzi, al capitolo 16 e ai versetti 8 e 9. Rimarrò a Efeso fino alla Pentecoste, perché qui una larga porta mi si è aperta a un lavoro efficace e vi sono molti avversari. Un accesso efficace non significa che non ci siano difficoltà. Gli avversari sono numerosi, ma i cuori sono aperti. La porta è aperta per la predicazione del Vangelo. Il secondo testo lo troviamo in Colossesi capitolo 4, versetti 3 e 4. Pregate nello stesso tempo anche per noi, affinché Dio ci apra una porta per la parola, perché possiamo annunziare il mistero di Cristo, a motivo del quale mi trovo prigioniero, e che io lo faccia conoscere parlandone come devo. Questa porta aperta si è realizzata letteralmente al tempo di Filadelfia, ossia all'inizio del XIX secolo, quando i mezzi di comunicazione si moltiplicano. L'invenzione della macchina a vapore, dei motori, permette di viaggiare molto più lontano di quanto era stato possibile fino a quel momento. Ma c'è un altro mezzo più efficace che entra in scena. La creazione della Società Biblica a Londra nel 1798. Non bisogna dimenticare i grandi missionari come Hudson Taylor o Livingstone, e capita persino che delle comunità decidano di mandare uno dei loro ad apprendere la lingua di un paese piuttosto che di un altro e di partire con la parola del Signore per annunziare il Vangelo. È un'epoca straordinaria per la diffusione del Vangelo, certo non con la spada come fu nel passato, bensì veramente con la parola di Dio. E al versetto 10 è detto: poiché hai custodito la parola della mia costanza. È la seconda volta che è questione di parola. Ma leggiamo il testo. Siccome hai osservato la mia esortazione alla costanza, anch'io ti preserverò dall'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero per mettere alla prova gli abitanti della terra. Di quale tentazione si tratta? La parola in greco qui utilizzata è peirasmos. È un test per provare, peirazo, per mettere alla prova gli abitanti della terra. Leggiamo insieme un testo che si trova nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 10, versetto 13. Nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana, però Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscirne, affinché la possiate sopportare. Dio prepara le vie d'uscita, ma la tentazione di cui si parla qui è considerevole. Le cose sono cambiate radicalmente con l'epoca moderna. Mentre tutti accettano l'idea che Dio ha creato il mondo, ecco che arriva la teoria dell'evoluzione, che rivoluziona il pensiero. L'uomo non viene da Dio, ma discende dalla scimmia. È il frutto di una evoluzione. Un'altra rivoluzione del pensiero proviene dal marxismo, come pure dal modernismo, con i suoi progressi crescenti, sia tecnologici che scientifici. Poi c'è lo spiritismo moderno, con l'esperienza delle sorelle Fox. Nel 1848 vedono muoversi degli oggetti e lo spiritismo progredisce sempre di più, al punto che non si può concepire un film senza accennare a queste cose. Il capitalismo moderno inizia in quell'epoca, con la costituzione di ricchezze colossali che ancora oggi pesano sul nostro mondo in modo sempre più insopportabile e che sono la causa della crisi attuale. Anche nel campo della teologia, la grande critica del Vecchio Testamento, della Torah, come pure dei Vangeli, demolisce l'autorità delle Scritture. Ecco la tentazione. Come resistere? Lo è stato detto ben due volte, con la parola di Dio. Allora ecco il consiglio che Gesù dà a questa chiesa. Versetto 11. Io vengo presto, tieni fermamente quello che hai, perché nessuno ti tolga la tua corona. Io vengo presto, è già una speranza, l'annuncio del ritorno di Gesù. Non cambiar nulla, hai la parola. Non cambiar nulla, tieni fermamente quello che hai. La corona è il simbolo della vittoria. Allora può avvenire la promessa del versetto 12. Chi vince io lo porrò come colonna nel tempio del mio Dio. Anche qui si tratta di qualcosa di straordinario. Si era dimenticato da molto tempo persino il pensiero di un santuario celeste. Ebbene, nel bel mezzo del XIX secolo torna alla ribalta questa idea. C'è un santuario celeste. Cristo è il nostro sommo sacerdote nel santuario celeste. Il fatto di poter essere una colonna prova che questo pensiero torna a essere degno di nota. E sta scritto che egli non ne uscirà mai più. Scriverò su di lui il nome del mio Dio e della nuova Gerusalemme che scende dal cielo da presso il mio Dio e il mio nuovo nome. Questo nuovo nome è una esperienza nuova, l'esperienza del popolo della fine. Da lì l'esperienza si prolunga fino ai 144.000, ossia fino alla Chiesa e a coloro che saranno viventi al momento del ritorno di Gesù. Cosa possiamo ricavare da questa lezione? Poiché noi discendiamo in linea diretta da quel periodo. Gente senza potere, senza grandi ricchezze, ha diffuso il Vangelo fino alle estremità della terra. Ha realizzato un lavoro paragonabile a quello dei primi cristiani, ma è sottoposta a una tentazione, a un test. Questo test è il modernismo, l'evoluzionismo, il razionalismo e tutto ciò che abbiamo citato. Allora ci lasceremo distrarre da queste luci, filosofie, tecnologie e scienze moderne? Non dico che non bisogna utilizzarle, ma non sono un fine a se stesse. Il modo di resistere a questa pressione quotidiana è il contatto quotidiano con la parola di Dio. Che questa parola sia la nostra compagna, la nostra barriera per evitare di cadere nelle trappole del modernismo.